Gerusalemme. E lui ha contribuito anche a musicare degli inni, dei salmi scritti da Davide. Conosceva bene Davide, era un amico di Davide. Davide lo aveva messo in quella posizione importante, era un uomo onorato, un uomo rispettato. Eppure quest'uomo ha scritto il Salmo 77, che se noi lo esaminiamo, vediamo che stava soffrendo tanto questo uomo di Dio. Era un santo uomo di Dio, ma era afflitto in questo momento da una profonda depressione. Ho fatto questa introduzione affinché quando voi insieme noi leggiamo questo salmo, oppure ogni volta che voi lo leggerete a casa vostra, capirete perché questo fratello Asaf ha scritto questo salmo. Signore ci benedica. Vogliamo alzarci in piedi. La mia voce sale a Dio e io grido. La mia voce sale a Dio ed egli mi porge l'orecchio. Nel giorno della mia afflizione ho cercato il Signore. La mia mano è stata tesa durante la notte senza stancarsi. L'anima mia ha rifiutato di essere consolata. Mi ricordo di Dio e gemo, medito, e il mio spirito è abbattuto. Tu tieni desti gli occhi miei, sono turbato e non posso parlare. Ripenso ai giorni antichi, agli anni da lungo tempo trascorsi. Durante la notte mi ricordo dei miei canti, medito, e il mio spirito si pone delle domande. Il Signore ci respinge forse per sempre? Non mostrerà più la sua bontà? La sua misericordia è venuta a mancare per sempre? La sua parola ha cessato per ogni generazione. Dio ha forse dimenticato di avere pietà? Ha egli soffocato nell'ira il suo amore? Ho detto, la mia afflizione sta in questo, che la destra dell'Altissimo è mutata. Io rievocherò i prodigi del Signore. Sì, ricorderò le tue meraviglie antiche, mediterò su tutte le opere tue e ripenserò alle tue gesta. O Dio, le tue vie sono sante. Quale Dio è grande come il nostro Dio? Tu sei il Dio che opera meraviglie. Tu hai fatto conoscere la tua forza tra i popoli. Con il tuo braccio hai riscattato il tuo popolo, i figli di Giacobbe e di Giuseppe. Le acque ti videro, o Dio, le acque ti videro e furono spaventate. Anche gli oceani tremarono. Le nubi versavano diluvi d'acqua, i cieli tonarono, anche le tue saette guizzarono da ogni parte, il fragore dei tuoni era nel turbine. I lampi illuminarono il mondo, la terra fu scossa e tremò. Tu apristi la tua via in mezzo al mare, i tuoi sentieri in mezzo alle grandi acque e le tue orme non furono visibili. Tu guidasti il tuo popolo come un gregge, per mano di Mosè e d'Aaron. Preghiamo il Signore. Ti ringraziamo, Dio, con tutto il nostro cuore, perché con timore e tremore siamo davanti a te e con altrettanto timore e tremore vogliamo aprire e meditare nella tua parola e ti chiediamo che il tuo spirito possa benedirla ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Andiamo a accomodarci. Questa settimana penso tutti quanti voi avete sentito parlare di un fatto di cronaca molto triste, di una ragazza di 31 anni che si è uccisa perché era depressa. Tutti parlavano di questa ragazza, giudicando il suo comportamento in una maniera superficiale e condannandolo. Certo, ha sbagliato, ma io pensavo questo: si può morire a 31 anni per un peccato? Che ne pensava Gesù? Che cosa avrebbe detto Gesù? Quale sarebbe stato l'atteggiamento del Signore Gesù nei confronti di questa ragazza? Vi ricordate? Gesù ha dimostrato come lui la pensa. Quando gli portarono la donna adultera E gli dissero: questa donna ha commesso adulterio. Ma l'adulterio si fa in due. Dove era l'uomo? Non c'era. Perché non gli hanno portato anche l'uomo? E cosa ha detto Gesù? Dove sono i tuoi accusatori? Chi ha peccato scagli la prima pietra. Gesù ha dimostrato amore nei confronti di quella persona che è stata presa in flagrante adulterio. Quindi l'atteggiamento di Gesù dovrebbe essere l'atteggiamento nostro, cioè quello di odiare il peccato, ma di amare il peccatore. Non è così? Ora, questa ragazza è morta perché era depressa perché nessuno comprendeva la sua tristezza. E io mi domando, se io avessi incontrato questa ragazza, sarei stato in grado di parlare al suo cuore? Sarei stato in grado di capirla, di comprenderla? Cioè, quando tu ti trovi davanti a una persona che è depressa, che è triste, riesci a comprenderla? Se tu non hai mai passato un dolore simile, se tu non hai mai avuto una simile sofferenza, io credo che è molto, molto difficile potersi approcciare. Dopo un po' che l'hai ascoltata, non vuoi più sentire nulla, perché tu la guardi e dici: ma tu non hai niente in realtà, perché sei triste? Ora, il salmista è triste. La Bibbia non ci dice perché era triste. Lui non aveva nessun motivo di esserlo, perché era un uomo rispettato in tutto Israele. Era un uomo forse anche benestante, la Bibbia non ce lo dice, ma un uomo che serviva nel Tempio come capo della corale, dei Leviti, un uomo in vista, che sicuramente mangiava alla tavola del re. Anche Davide ha avuto le sue depressioni. Ma voglio parlare in particolare di questi sintomi. Quest'uomo era sveglio, preoccupato tutta la notte. Io non so se tu sei stato mai sveglio, preoccupato tutta la notte. Sei mai stato così triste e abbattuto da pensare che la tua vita è un fallimento totale? Quindi noi parliamo qui non degli inconvertiti, ma parliamo di un credente, di una persona che conosce il Signore. Quindi tu mi potrai dire: ma fratello, che cosa mi stai dicendo? Io conosco il Signore, quindi è obbligatorio per me essere felice. E la cosa triste è che questa può essere una trappola, perché in realtà tu potresti essere triste e sentirti ancora più triste perché sei triste, perché ti viene il senso di colpa a motivo della tua tristezza. Non so se mi sono spiegato. Questa è una trappola, può essere una tentazione. È una tristezza che sembra venire dal nulla, una tristezza che non ha una giustificazione, che non ha una motivo, che non ha un motivo di esistere. Esistono delle tristezze che sono determinate da delle cause precise, come può essere un lutto, come può essere il fallimento di un matrimonio, essere traditi dal marito o dalla moglie, perdere un figlio, che è la cosa più terribile. Credo che non ci sia un dolore più grande che contro natura provare una cosa del genere. È una tristezza quindi che ha una giustificazione, eppure quella a volte dura anni e anni e mai si può superare. Ma qui parliamo di una tristezza, quello che ha il salmista, che non ha una ragione precisa. È triste e basta. E non sa perché. Lui non dorme la notte. Lui descrive questa situazione. Era un santo uomo di Dio, un uomo timorato del Signore, che conosceva i salmi, tutti a 150 probabilmente, perché lui li faceva cantare nel Tempio. E quindi tutte le liberazioni e gli inni di lode che ne erano contenuti. Lui non dorme la notte. Dice al verso 4: tu mantieni aperte le mie palpebre. Descrive anche una delusione che lui prova in quel momento sui silenzi di Dio. Dio non gli risponde. Dice: nel giorno della mia avversità ho cercato il Signore. Poi dice: mi rigetterà il Signore per sempre? Egli non mi gradirà mai più? E la sua benignità cessata per sempre? E la sua parola venuta meno per le generazioni future? Ha Dio forse dimenticato di avere pietà e nell'ira ha posto fine alla sua compassione? Il direttore della lode, fratelli, Il direttore della lode conclude praticamente con questa affermazione: Dio non risponde alle mie preghiere. Attenzione, non dice Dio non risponde alle preghiere degli altri, dice che non risponde alle sue preghiere. Cioè lui vede che gli altri sono felici, gli altri sono esauditi, vede che il Signore risponde alle preghiere dei suoi fratelli, ma non risponde alle sue preghiere. Fa dei paragoni continui e quindi si determina un senso di invidia anche, perché lui vede che negli altri accadono cose belle, ma queste cose belle non accadono a lui. Non so se tu ti sei mai sentito così. Non devi rispondere. Io dico che si sente così Asaf. Forse qualcuno che pensa che queste cose succedevano nell'Antico Testamento, ma lui era un santo degli uomini di Dio, ma nel Nuovo Testamento, amava la parola di Dio. Ma secondo dei sondaggi fatti da alcune agenzie specializzate, è stato detto che la maggioranza dei cristiani, quindi più del 50%, non dice esattamente quanti, ma più del 50% dei cristiani, pensa, cristiani praticanti, pensa che Dio ascolta le sue preghiere, ma non risponde quasi mai. Questo è, diciamo così, il sondaggio che è stato fatto. Io non so se tu pensi questo pure, non lo so, lo sai tu e il Signore, ma io spero che lo Spirito Santo in questa mattina possa in noi trasformare questo atteggiamento negativo, se ce l'abbiamo, e di credere che Dio non è solamente l'Iddio che ascolta, ma è anche l'Iddio che risponde.
Amen.
Amen. Non abbiamo bisogno di fede, fratelli. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci trasforma. Non possiamo coprire le nostre debolezze sotto un manto di atteggiamenti positivi, dimenticando che probabilmente, anzi sicuramente, abbiamo bisogno di aiuto da parte del Signore. Non so se tu hai bisogno di aiuto. Io ho bisogno di aiuto. Io ho bisogno che il Signore mi tira fuori, che mi dia una vita veramente esuberante. Se avrò dei problemi, di non nasconderli sotto un'espressione tutto bene, tutto a posto, come stai? Bene. E non è vero, il Signore lo sa.
Amen.
Vero è che tante volte noi non parliamo dei nostri problemi, delle nostre tristezze, perché dall'altra parte non sappiamo se quella persona che ci ascolta è in grado di capirci, e certe situazioni non si comprendono se non si sono passate o comunque non si sono vissute insieme a persone amate che hanno avuto questi tipi di problemi. Amen. Signore, aiutaci ad avere compassione. Compassione non significa avere un senso di disprezzo nei confronti di chi sta in una situazione brutta, come quando uno dice in una maniera negativa mi fai pena. Quella non è compassione, quello è distacco, è disprezzo, è un insulto. Ma la compassione del cristiano è una persona che soffre insieme a chi soffre, soffre insieme. Gesù ha sofferto come noi, in modo tale che può simpatizzare, cioè egli entra in sintonia con le nostre sofferenze. Gesù è stato, anche lui ha attraversato la tristezza. Egli dice: ora l'anima mia è turbata, quando sa che sta per essere catturato, per essere ucciso. E poi nell'orto di Getsemani egli dice: sono afflitto da una tristezza mortale. E lui era così triste che pregando dal suo corpo, dalla sua pelle, egli sudava sangue e acqua. Signore, insegnaci ad avere compassione. Insegnaci ad avere pietà. Uomini di Dio, molto usati dal Signore, come Spurgeon, come altri predicatori del secolo scorso, sono stati afflitti da mesi e mesi di un'oscura forma di depressione. Eppure predicavano la parola di Dio, erano santi uomini del Signore. Qualcuno di voi forse starà pensando: ma perché mi dici queste cose? Però per, anche Paolo le scrive, dice: perché non vogliamo, fratelli, che ignoriate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Secondo Corinti 1:8. Il termine disperare, che qui usa Paolo, indica una disperazione tale da temere la morte, anzi una disperazione tale anche da fargli desiderare la morte. La stessa tristezza, la stessa disperazione che provò Elia quando disse: Signore, fammi morire, perché per me è meglio morire che vivere. Come Elia, lui aveva pregato e la sua parola non piovve per 3 anni e 6 mesi. Un uomo che alla cui preghiera piovve fuoco dal cielo. Lui sta lì sotto una ginestra: Signore, fammi morire. Non si sa tante volte se lo stress, la tensione. Paolo aveva tanti motivi per essere felice nel Signore, però Paolo aveva anche tanti motivi di stress psicologico nella sua vita. Lui era preoccupato per le chiese e poi era stato abbandonato dai suoi collaboratori, i quali non solamente lo avevano abbandonato, tanti, non tutti, grazie al Signore, ma tanti lo avevano abbandonato ed erano andati in giro diffamandolo, cercando di mettere, di sminuire il suo ministero. Voi forse vi meraviglierete, dire: ma come mettere in crisi o mettere in discussione il ministero di un santo uomo di Dio come Paolo? Lo hanno fatto, fratelli, lo hanno fatto dei cristiani, hanno parlato male di lui nelle chiese, cercando di metterlo in cattiva luce. Questa situazione creò nell'apostolo Paolo un sentimento di forte dolore, di depressione, usiamo la parola. Ti sei mai sentito così? Non mi devi rispondere. Sembra strano. Ora, se ti sei sentito così, quindi non ti devi vergognare, perché evidentemente sei in compagnia, in buona compagnia, con tanti servi, santi servi del Signore. Dicevo prima, anche Gesù ha avuto questi periodi. Ora Paolo ci spiega lo scopo per cui ci capitano questi periodi. Perché capita questo a dei cristiani? Perché a dei santi uomini di Dio che amano il Signore può capitare questa situazione di grande tristezza, che nell'Ottocento si chiamava melanconia. Adesso si chiama depressione, la stessa cosa. Paolo ci spiega e dice: benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della misericordia e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi siamo stati da Dio consolati, noi possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Amen. Lo Spirito quindi ci consola e noi possiamo consolare gli altri. Ma se tu non sei stato da Dio consolato, non puoi consolare veramente. La tua consolazione non sarà efficace, anzi porterà l'effetto opposto. Colui che ti ascolta si irriterà ancora di più, non ti vorrà ascoltare. Signore, aiutaci ad avere un cuore compassionevole. Perché Asaf non riusciva a dormire la notte? Perché non vedeva la risposta alle sue preghiere. Eppure lui, nel Salmo 50, al verso 15, lui, sempre Asaf, scrive: invocami nel giorno della distretta, io ti libererò e tu mi glorificherai. Chiaramente, quindi, Asaf aveva passato delle liberazioni. Nel passato era stato liberato, ora no, ma nel passato lui era stato liberato. Infatti lui scrive al verso 7: mi ricordo di Dio e gemo, sempre del Salmo 77, mi lamento e il mio spirito viene meno. Ora è assillato invece da un turbamento e dice: mi rigetterà il Signore per sempre? La tentazione era
Era questa, che per un motivo a lui sconosciuto Dio aveva deciso di non esaudirlo. Un motivo che lui non riusciva a vedere né a comprendere. Ora non so se tu ti sei mai sentito così. Preghi, sai che Dio può esaudire perché ha esaudito tanti fratelli, anche a te ti ha esaudito nel passato tante volte, però adesso tu non vedi l'esaudimento della tua preghiera e vai nello sconforto. Quando finirà? Quando uscirò da questa situazione? Quindi la Bibbia ci mostra come tutti i santi dell'Antico Testamento, Davide, Asaf e lo stesso Giobbe, sono usciti da questo periodo buio. Come hanno fatto? Ricordando la fedeltà di Dio nella loro vita. Infatti Davide scrive: ricordo i giorni antichi, medito su tutte le tue opere, rifletto su ciò che le tue mani hanno fatto. E anche Asaf fa, al verso 11 del Salmo 77, scrive: ricorderò le opere dell'Eterno, sì, ricorderò le tue meraviglie dei tempi passati. È fonte di benedizione, fratelli, ricordare le benedizioni passate, ricordare le volte che noi abbiamo gridato al Signore con tutto il cuore ed Egli ci ha risposto. Anche in Deuteronomio è scritto: ricordati di tutta la strada che l'Eterno, il tuo Dio, ti ha fatto fare e guardati dal dimenticare il tuo Dio. Amen. La ricordanza, fratelli, lodare il Signore per quello che Egli ci ha fatto nel passato, quando tu non vedi la risposta adesso, è motivo di gioia nella nostra vita. Era una preghiera rituale per gli israeliti, lodare il Signore per le liberazioni passate. Ci sono dei salmi che noi troviamo che vengono recitati dagli israeliti per ricordare la grandezza del Signore in Israele, quando il Signore ha liberato Israele dalla mano del Faraone, e poi fa un elenco di tutte le opere che Dio ha fatto nella vita del popolo di Israele e anche nella loro vita. Oggi noi non abbiamo bisogno di fare dei riti per ricordare le liberazioni passate, perché noi abbiamo nel nostro cuore lo Spirito Santo, il Consolatore. Egli non solo ci consola con la sua presenza, ma Egli ci ricorda tutte le cose che Dio ha detto. Egli ci ricorda la nostra vita, tutto quello che noi abbiamo letto nella sua parola, e ricorda all'anima nostra tutte le volte che noi abbiamo gridato a Lui ed Egli ci ha risposto con tutta la potenza e con tutto l'amore che Egli ci ha voluto dimostrare nel passato. Ci ricorda la sua fedeltà. E quindi noi comprendiamo al Salmo 77... che non c'è un motivo preciso per cui questo salmista sta attraversando questa depressione, però ci dice che a un certo punto il Signore lo ha liberato. Dice: apristi una via in mezzo al mare, il tuo sentiero in mezzo alle grandi acque, e le tue orme non furono riconosciute. Amen. Il Signore opera in una maniera tale che noi tante volte non riusciamo a comprendere, perché noi non sappiamo come Dio è in grado di operare nella nostra vita quello che sappiamo che Egli vuole operare. Quindi il motivo per il quale noi siamo stati colpiti da una prova, e il Signore ci rivela perché noi siamo stati colpiti in una certa situazione di prova, è motivo di gioia per chi lo attraversa. Perché poi lui può, una volta che ne è stato liberato, parlare a chi ancora si trova nel dolore e si trova nella sofferenza. Gesù ha fatto questo, poteva mandare un angelo a parlare delle cose grandi di Dio, parlare dei misteri di Dio, ma egli, pur essendo in forma di Dio, non ha ritenuto di essere uguale a Dio qualcosa da tenere con avidità, ma egli si è fatto servo, si è umiliato fino alla morte e alla morte della croce. Perché? Perché noi, quando ci rivolgiamo al Signore e parliamo con Gesù e parliamo a Lui dei nostri dolori e parliamo a Lui delle nostre sofferenze, Egli lo sa, non solo perché Egli è onnisciente, ma perché Egli stesso ha passato attraverso le nostre stesse prove. E noi quindi abbiamo un mediatore tra Dio e gli uomini, il quale ci conosce molto bene, comprende molto, molto bene quello che tu stai passando, comprende molto bene il motivo delle tue lacrime, ed egli sa come consolare il tuo cuore. Amen. Vogliamo quindi, quando ci troviamo nel dolore, quando ci troviamo nella tristezza, quando ci troviamo, sì, usatemi, lasciatemi la libertà di usare la parola adatta, quando ci troviamo nella depressione, impariamo a lodare il Signore. Per tutte le volte che Egli ci ha liberato. Amen. Per tutte le volte in cui noi abbiamo gridato con tutto il cuore ed Egli ci ha risposto. Il Signore ci benedica. Amen.